Il radiogiornale.
Gino Ceschini al microfono, bentrovati. Da Berna, 36 milioni in più per Ticino, Grigioni e Vallese colpiti dalle devastanti alluvioni dello scorso anno. Il messaggio è stato messo in consultazione. Il Consiglio federale non ci sta e fa ricorso contro la sentenza secondo la quale i dirigenti di Credit Suisse sono dovuti bonus dell'anno precedente l'acquisizione da parte di UBS. E sempre in merito a Credit Suisse, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di due investitori che avevano comprato azioni della banca in piena bufera dopo dichiarazioni rassicuranti del governo. No all'indennizzo. Atteso momenti, il più grande scambio di prigionieri, 1000 per parte tra Russia e Ucraina, è il primo risultato dei colloqui di Istanbul. E dall'Ucraina vi proporremo anche un reportage su un progetto per la reintegrazione sociale dei veterani di guerra, titolo emblematico Teatro delle operazioni militari. In Italia, scontro Mattarella-Salvini sul ponte sullo stretto di Messina, la questione è legata ai controlli antimafia sugli appalti. Dunque più soldi dalla Confederazione per i cantoni colpiti lo scorso anno dal maltempo. Ticino, Grigioni e Vallese potrebbero ricevere in tutto 36 milioni di franchi supplementari dopo la stima avanzata dal Dipartimento federale del territorio. I cantoni dovranno però cofinanziare le spese. L'avvio della procedura di consultazione è previsto per l'autunno e la decisione finale spetta al Parlamento. Ma sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Ticino, Grigioni e Vallese, ma anche Voe, Berna, un 2024 di smottamenti e allagamenti con vittime e danni ingentissimi. Il Consiglio federale già fine estate aveva approvato e trasmesso al Parlamento crediti aggiuntivi a quelli d'impegno per un totale di 56 milioni e mezzo di franchi destinati a misure immediate e al ripristino di opere di protezione secondo la legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua e quella forestale. Nell'ultima seduta di governo si è però discusso della possibilità di un sostegno finanziario supplementare, in particolare per Ticino, Grigioni e Vallese più duramente colpiti. E così il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni è stato incaricato di elaborare un messaggio speciale da trasmettere al Parlamento relativo a un aiuto federale straordinario con consultazione prevista in autunno. L'idea è che nei tre cantoni interessati i costi restanti siano sostenuti per metà dalla Confederazione e per metà dai cantoni, con il Dipartimento diretto da Albert Rösti ad avanzare una stima di 36 milioni di franchi in arrivo da Berna. Il cofinanziamento da parte dei cantoni rappresenta però il presupposto per una sovvenzione supplementare da parte della Confederazione. La decisione finale su questo nuovo aiuto spetta al Parlamento in nome della solidarietà federale. Nel caso in cui i cantoni debbano sostenere spese straordinarie causate da eventi imprevedibili, la Confederazione può infatti intervenire senza però essere obbligata.
E naturalmente questo annuncio da Berna è stato accolto positivamente dal Consiglio di Stato ticinese, che si era attivato con i comuni della Valle Maggia per chiedere maggiori fondi da parte della Confederazione. A Bellinzona il governo quindi ha anticipato il proprio messaggio e ha fornito una cifra che dà l'idea dell'impegno cantonale per la ricostruzione. Circa 50 milioni di franchi. Sentiamo Christian Gilardoni.
Sono parole rassicuranti quelle di oggi nei confronti dei comuni dell'Alta Valle Maggia devastati dal maltempo a fine giugno dell'anno scorso. Il direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Christian Vitta.
Si sta delineando adesso anche dal profilo finanziario quello che è il sostegno e, come abbiamo sempre detto sin dall'inizio, i due comuni evidentemente con una situazione finanziaria fragile rispetto alla dimensione degli eventi che sono successi non sono lasciati soli, ma riusciranno a uscire da questa fase con una situazione anche finanziaria gestibile e sostenibile, proprio perché la quota di spesa a loro carico potrà beneficiare di sostegno della Confederazione, del Cantone e anche delle donazioni che sono arrivate in questi mesi.
La stima dei danni alle infrastrutture pubbliche al momento è di 80 milioni, gran parte dei quali saranno a carico del Cantone, che ha anticipato un primo messaggio da 25 milioni destinati soprattutto a finanziare le spese delle prime opere.
Il Cantone stima che di questi 80 milioni andrà a coprire all'incirca una cinquantina di milioni, sia attraverso interventi su opere di proprietà del cantone, sia attraverso gli aiuti e sostegni dati alle realtà locali.
Realtà locali che finalmente possono tirare un sospiro di sollievo. Gabriele Dazio, sindaco di Lavizzara, e Wanda Dadò, sindaca di Cevio.
Sì, riusciamo finalmente a tirare un sospiro di sollievo perché dopo mesi di attesa è arrivata questa decisione di principio che evidentemente ci fa piacere, cioè adesso riusciamo a guardare verso il nostro futuro in modo un po' più tranquillo.
Il nostro comune era un comune attivo, progettuale, e il fatto di sapere che questo evento seguirà il suo corso, ci sarà un enorme lavoro di ricostruzione, ma almeno sapere che il lato finanziario c'è un intervento anche da parte della Confederazione, potremo guardare avanti e riprendere la progettualità del nostro comune, che è molto importante per la nostra gente.
Il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, ha portato anche novità per il ponte di Visletto, uno dei simboli della devastante forza della natura che si è abbattuta sulla valle.
I lavori di ricostruzione inizieranno il 7 di luglio e dovrebbero concludersi entro il novembre del prossimo anno.
Avrà una coda giudiziaria la diatriba tra Confederazione e alcuni dipendenti di Credit Suisse sui tagli ai bonus ordinati dal Dipartimento federale delle finanze poco prima del tracollo della banca. 10 giorni fa il Tribunale amministrativo federale aveva deciso che la riduzione o l'annullamento dei bonus erano illegittimi, ma la Confederazione ha deciso di ricorrere contro la sentenza. Aaron Guidotti.
Una sentenza che per la Confederazione è stata superficiale nell'interpretazione del diritto. Ma andiamo con ordine. Credit Suisse, in crisi di liquidità prima di essere acquisita da UBS, aveva ottenuto prestiti dalla Confederazione. In applicazione della legge sulle banche, il Consiglio federale aveva quindi ordinato di tagliare i bonus ancora dovuti ai dirigenti dei tre più alti livelli gerarchici. 12 dipendenti avevano ricorso contro questa decisione e il Tribunale amministrativo aveva dato loro ragione. Secondo i giudici, i bonus in questione sono crediti garantiti in modo vincolante per contratto dal datore di lavoro, sono quindi protetti dalla garanzia della proprietà sancita nella Costituzione. Per violare questo diritto serve una base legale che qui manca. La legge sulle banche, sulla quale puntava il Consiglio federale, non è sufficiente, perché dice che misure come i tagli ai bonus sono possibili solo per la durata degli aiuti di Stato. Il Dipartimento aveva invece ordinato il blocco o la riduzione dei bonus in modo permanente, quindi oltre la durata del sostegno statale. Ma per la Confederazione i giudici del Tribunale amministrativo non hanno tenuto conto di elementi essenziali nella loro interpretazione delle basi giuridiche. In particolare non hanno preso in considerazione le circostanze eccezionali che hanno poi portato all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. L'affare ora passa quindi al Tribunale federale.
In merito al tracollo di Credit Suisse è arrivato poco fa un'altra notizia spin-off, per così dire, che riguarda un altro ricorso. Il Tribunale federale ha infatti respinto una denuncia contro la Confederazione, sempre come detto nell'ambito di Credit Suisse. Una coppia di azionisti aveva comprato i titoli della banca pochi giorni prima della fusione con UBS e pretendeva un risarcimento dallo Stato. Ma sentiamo Gianluca Orgiati.
Sì, per la precisione si tratta di 38.000 azioni di Credit Suisse che la coppia di anziani aveva acquistato tra il 10 e il 15 marzo del 2023, quindi nella fase più calda che aveva preceduto l'annuncio della fusione del 19 marzo. Il giorno seguente, visto il crollo in borsa, i due avevano venduto i titoli con una perdita di 54.000 franchi. Ora, il punto è che ritengono responsabili le autorità accusate di averli tratti in inganno con false rassicurazioni. A loro avviso il Consiglio federale, ma anche la Banca Nazionale e la FINMA, avevano parlato di una banca ben capitalizzata, stabile. Stabilità, come sappiamo, durata ben poco, da qui la richiesta di risarcimento, respinta però dai giudici federali al termine di un'udienza pubblica tenutasi stamani a Losanna. Per i rappresentanti della Confederazione, chi acquista delle azioni si assume anche certi rischi. Allo Stato non si è potuto dunque imputare in questo caso nessun atto illegale che giustifichi un risarcimento. Va detto che per la Confederazione la posta in gioco in termini finanziari era piuttosto bassa rispetto soprattutto ad altre denunce da parte di investitori che avevano speso centinaia di milioni di franchi nelle obbligazioni AT1 poi dichiarate nulle dalle autorità nell'operazione di salvataggio e fusione con UBS. Una questione questa ancora aperta.
Dall'estero adesso, mentre le trattative per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina languono, tra breve avverrà lo scambio di 1.000 prigionieri per 1.000 prigionieri su cui i due paesi, dunque Ucraina e Russia, si sono accordati sabato scorso ad Istanbul. Una conferma in questo senso è arrivata poco fa dal presidente americano Trump con un messaggio postato sul suo social Truth. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci aggiorna adesso sulla situazione e sul trattamento subito dai prigionieri di guerra in questo conflitto.
Il governo ucraino ha consegnato ieri la lista con i nomi dei 1.000 prigionieri che intende scambiare con la Russia. Mentre la lista del Cremlino è arrivata pochi giorni fa, tutto sembra così pronto a procedere con il più grande scambio di questo tipo dall'inizio della guerra. Quello dello scambio di prigionieri è uno dei pochissimi ambiti nel quale le due parti in conflitto continuano a negoziare con qualche successo. Lo scambio avverrà con ogni probabilità nei prossimi giorni al confine tra Ucraina e Bielorussia e sarà l'occasione di festa per 2.000 famiglie sui due lati del fronte. Ma il trattamento dei prigionieri in questo conflitto rimane lontano dagli standard stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. Secondo la Procura Nazionale Ucraina, oltre il 90% dei prigionieri rilasciati dalla Russia dichiara di aver subito violenze e torture, mentre sono stati rilevati segni di violenza sull'80% dei corpi rimpatriati dai centri di detenzione russi. Centinaia di ex prigionieri ucraini raccontano di aver subito violenti interrogatori con lo scopo di ottenere informazioni, ma gran parte delle torture sembra avvenire nelle prigioni lontane dal fronte, con alcune strutture che hanno ottenuto una fama particolarmente sinistra. Secondo gli osservatori internazionali, la situazione è migliore nelle carceri ucraine. Nel suo ultimo rapporto, pubblicato a fine aprile, il Comitato contro le torture delle Nazioni Unite scrive che l'Ucraina ha fatto molti progressi per contrastare la violenza contro i prigionieri. Ma nonostante questo, il Comitato ha riferito che 240 prigionieri russi hanno denunciato torture subite nelle carceri di Kiev.
I militari in servizio e i veterani sono protagonisti di un progetto teatrale nato lo scorso dicembre a Kiev. Si chiama Teatro delle Operazioni Militari ed è portato avanti dal gruppo Improv 450. Attraverso la performance, questo progetto teatrale, unico nel suo genere, vuole offrire uno spazio di espressione e anche di riabilitazione per cercare di guarire dall'esperienza traumatica della guerra. Ce lo racconta nel suo reportage Cristiano Tinazzi.
Mucche. O terpoli.
Questo che stiamo ascoltando qui a Kiev è uno spettacolo particolare, una performance di teatro con una compagnia che invece di usare attori professionisti impiega veterani e militari in servizio attivo. Queste sono le condizioni per la partecipazione al neonato Teatro d'Azione di Guerra, fondato dal regista ucraino Alex Borovensky. Abbiamo fondato questo teatro l'anno scorso, a dicembre, quindi è un'iniziativa molto recente, meno di 6 mesi di attività. La sua particolarità è che è composto interamente da militari. Io sono l'unico civile a farne parte. L'idea alla base di questo progetto è duplice. Innanzitutto riconosciamo il teatro come un mezzo potente di riabilitazione fisico e mentale per superare i traumi, offrendo così ai partecipanti uno spazio trasformativo in cui, dopo aver attraversato esperienze che spesso tolgono il fiato, possono finalmente ritrovare il respiro, sia in senso fisico che emotivo. Borovensky, prima di fondare la compagnia, ha consultato numerosi esperti internazionali che lavorano con i veterani di guerra. La prima idea era quindi quella di avviare una serie di corsi di recitazione per veterani, offrendo loro uno spazio per esprimersi. Ma ci siamo subito resi conto che questo aveva grandi potenzialità e abbiamo così creato una prima rappresentazione teatrale dedicata alla poesia di Vasil Stus, celebre poeta dissidente ucraino. In questa performance i miei attori salgono sul palco e diventano la voce di Stus. E questo introduce il secondo obiettivo fondamentale del teatro d'azione di guerra, dare voce ai veterani.
It's the voice of the veterans.
Sergei Velichansky, detto Charismat, è il fondatore di Improv 450. Essendo diventato io stesso un veterano, era solo questione di tempo prima che iniziassi con questo speciale progetto dedicato all'arte terapia o alla terapia ricreativa per i veterani. L'arte, specialmente il teatro e l'improvvisazione, è cruciale per i veterani perché li aiuta a elaborare questioni profonde che la terapia tradizionale a volte non riesce a raggiungere. Il corpo e la mente hanno una capacità di autoguarigione, ma necessitano del giusto ambiente per rientrare in contatto con le emozioni. L'improvvisazione offre uno spazio sicuro per risperimentare emozioni sane, anche quelle a cui si erano anestetizzati. Uno dei valori di Improv 450 è proprio la comunità di supporto, basata su regole di non giudizio e accettazione dell'errore, che abbattono i muri difensivi costruiti per affrontare lo stress. Attraverso il rilassamento, la risata e la sperimentazione con diverse emozioni, i veterani imparano a reagire in modo nuovo alle situazioni, trovando opportunità negli ostacoli e sviluppando soluzioni creative. Sebbene l'improvvisazione applicata non sia un metodo scientificamente provato, offre un modo naturale per esplorare le emozioni e, combinata con il supporto della comunità, può ridurre significativamente il rischio di traumi psicologici al ritorno della guerra. He is less likely to experience PTSD.
C'è una buona notizia per l'economia della Germania. Nel primo trimestre di quest'anno si è registrato un aumento del PIL dello 0,4%, un aumento contenuto ma superiore alle attese degli analisti e che rappresenta soprattutto un'inversione di tendenza rispetto alla recessione che ha segnato l'economia tedesca negli ultimi due anni. Va detto che si tratta di risultati positivi legati in particolare ai dazi minacciati da Donald Trump, che hanno indotto i consumatori ad anticipare gli acquisti in vista dell'atteso aumento dei prezzi. In Italia ora, dove proprio nella giornata della legalità, che ricorda l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, la questione del contrasto alla mafia e l'esigenza di impedire la sua infiltrazione negli appalti pubblici è al centro di un teso scontro istituzionale tra il Presidente della Repubblica e il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Protagonista il ponte sullo stretto di Messina e delle norme speciali che il vice premier vorrebbe inserire per l'opera. Ci racconta di più la corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Non si possono indebolire le norme antimafia. Poche, semplici ma ferme parole, quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giustificando il motivo dello stralcio di una norma contenuta nel decreto infrastrutture che il Governo ha approvato a inizio settimana. La norma in questione riguarda il ponte sullo stretto di Messina, progetto bandiera di Matteo Salvini. Per accelerare la realizzazione dell'opera, il Ministro dei Trasporti ha voluto affidare tutte le competenze sui controlli antimafia a una struttura centralizzata presso il Ministero dell'Interno, diretta da un prefetto. Una soluzione che secondo Salvini garantiva massima sicurezza, addirittura maggiore rispetto alla legislazione vigente, ma anche velocità. Opinione per nulla condivisa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che quando ha visto approdare il testo sul suo tavolo al Quirinale ha stralciato la norma con un tratto di penna. Il motivo? Primo, la norma non compariva nel testo iniziale inviato al Quirinale. Secondo, la procedura speciale di Salvini bypassa la legislazione vigente e non è vero che è più sicura di quella attuale. Terzo, questa via è stata già usata in casi di emergenza, come terremoti, il Ponte Morandi, oppure per grandi eventi come le Olimpiadi, ma non si addice a opere di interesse strategico nazionale come il Ponte di Messina. L'alt di Mattarella è stato decisamente mal digerito dal vice premier, che non cede di un millimetro e ha annunciato di voler ripresentare la norma sotto forma di emendamento affinché sia approvata quando il decreto infrastrutture sarà dibattuto in Parlamento.
In chiusura torniamo in Ticino. Martedì 27 maggio lo stadio di Cornaredo di Lugano ospiterà lo spareggio, parliamo di calcio, tra la squadra zurighese del Grasshopper di Super League e quella argoviese della Rauch, che milita in Challenge League. Una situazione particolare visto che due squadre della Svizzera tedesca si vedono costrette a venire in Ticino a giocare. Lo stadio del Letzigrund è infatti occupato per un concerto e allora ha chiesto la possibilità di giocare nella Svizzera italiana. Una situazione decisamente particolare anche perché di solito sono semmai le squadre ticinesi a dover chiedere ospitalità alle altre città svizzere. John Robbiani.
Partiamo dai costi. Il sì arriva dal cantone, come ci conferma il consigliere di Stato Norman Gobbi, il responsabile del Dipartimento delle Istituzioni e dunque anche della Polizia Cantonale.
Da un lato sicuramente decisivo è stata la disponibilità della città di Lugano, che ha ricevuto lei la richiesta da parte del GECE di poter svolgere questa partita a Cornaredo. Questo evidentemente era l'elemento essenziale, quindi la città di Lugano è stata d'accordo, e l'altro elemento è che comunque la squadra che giocherà in casa, quindi il GECE, si assumerà tutti i costi derivanti dallo stadio, ma anche della sicurezza privata e quello dell'impiego della polizia cantonale. Questo evidentemente ha messo le condizioni per un'autorizzazione da parte dell'autorità preposta.
E allora sentiamo anche il vice sindaco della città di Lugano, Roberto Badaracco, capo di Cassero Sport.
Ma la richiesta viene dal Football Club Lugano, che l'ha fatto all'indirizzo chiaramente della città. Noi l'abbiamo esaminata, approfondita. L'idea era di dare una possibilità a un club che in Svizzera tedesca non ha trovato nessuna porta aperta, e invece di dare questa possibilità a far vedere sostanzialmente che il Ticino è differente, i latini aprono le loro porte e sono disponibili in caso di necessità.
Ricordiamo che lo stadio del Letzigrund di Zurigo ha ospitato il Football Club Lugano per diverse partite europee.
È tutto, buona giornata.